ecosistema, ambiente, economia, società e innovazione.
The Wall Street Establishment.
Un programma a cura di Earth Day Italia.
Saluto a tutti gli ascoltatori da Tiziana Tuccillo. Bentornati all'ascolto di Ecosistema, il programma di ambiente, economia, innovazione e società realizzato da Earth Day Italia e trasmesso nello spazio dell'accesso di Radio Vaticana Italia. Il 2019 è stato, nel bene e nel male, l'anno dell'Amazzonia. La grande foresta è stata spesso al centro del dibattito mondiale per diversi aspetti positivi, come la crescente attenzione dei media ai diritti e al ruolo ecologico dei popoli indigeni e ancora in occasione del Sinodo dei Vescovi in Vaticano dedicato proprio ai temi sociali ed ambientali dell'Amazzonia. Purtroppo non sono mancate le brutte notizie, però, come i vasti incendi estivi che hanno rimaneggiato ancora di più la foresta tropicale e gli attacchi cruenti ai leader delle popolazioni indigene che lottano per i loro diritti contro i governi dei paesi sudamericani che si dividono il territorio amazzonico. Purtroppo, anche nelle ultime settimane del 2019, la cronaca ha registrato diversi omicidi di attivisti e rappresentanti delle comunità amazzoniche. Abbiamo deciso dunque di tornare ad occuparci di popoli indigeni ospitando Francesca Casella, direttrice della sede italiana di Survival International. L'intervista è curata per noi da Giuliano Giulianini.
A fine 2019 è stata diffusa da Survival International delle immagini di una tribù incontattata dell'Amazzonia peruviana. Perché è importante la scoperta, diciamo la prova di questa esistenza di questa tribù e soprattutto è proprio una buona notizia averli individuati?
Sì, hai detto bene, non è tanto una scoperta ma quanto una prova quella che è stata fornita. Le immagini ci sono state date dall'organizzazione stessa dei popoli indigeni orientali, l'Orpio, con la preghiera di diffonderla nel mondo per dimostrare l'esistenza all'interno di questo territorio che si trova nello stato di Loreto, vicino al confine con l'Ecuador, di popoli incontattati di cui loro già denunciavano l'esistenza da almeno 15-20 anni. Ovviamente i governi, le compagnie, soprattutto quelle petrolifere della zona, continuano a cercare di negare la loro esistenza per poter permettere lo sfruttamento intensivo dei territori, l'apertura alle compagnie, appunto in questo caso petrolifere. E quindi avere queste immagini, poterle diffondere è sicuramente una cosa utile, strumentale al fine di bloccare le concessioni e l'apertura del territorio all'esterno.
Vorrei ricordare agli ascoltatori il perché è importante lasciare i popoli incontattati difesi da tutto il mondo che gli è intorno, perché è bene che restino incontattati.
Sì, hai ragione. Esistono purtroppo molti pregiudizi intorno al concetto dei popoli cosiddetti, che noi abbiamo battezzato incontattati. Alcuni vogliono considerarli popoli arretrati, popoli che hanno bisogno dell'aiuto esterno per potersi inserire nella società dominante, stare al passo coi tempi, ma non è assolutamente così. I popoli incontattati, così come qualsiasi altro popolo del mondo, hanno continuato ad evolvere, a cambiare e a crescere al pari appunto di qualunque altra società umana, semplicemente l'hanno fatto secondo paradigmi e modalità diverse. Non vogliamo assolutamente promuovere il fatto di mantenerli isolati o mantenerli sotto campane di vetro. Quello che semplicemente Survival da anni continua a ribadire è il fatto che il contatto per loro, qualunque precauzione si prenda, in questo senso la storia insegna, è sempre letale. Nel passato, inevitabilmente a seguito del contatto, sono morti grandi percentuali dei membri delle loro comunità, anche laddove sono state prese delle misure sanitarie precauzionali. Quindi, poiché il contatto costituisce una grave perdita umana ed è fonte di grande sofferenza, decidere se, come e quando entrare in relazione con il mondo esterno è una decisione che spetta solo e soltanto a loro.
Ha parlato di custodia appunto della foresta, in questo caso della foresta amazzonica. In un'altra parte di questo continente, che è la foresta amazzonica, c'è un gruppo chiamati guardiani dell'Amazzonia che sta subendo in questi ultimi mesi addirittura pesanti perdite umane. Ci sono stati degli omicidi, Paolo, Raimundo e Firmino, gli ultimi tre del popolo Guayacara. Chi erano queste persone e perché sono state uccise?
I popoli incontattati sono non soltanto una parte vitale della diversità umana, ma al contempo anche i popoli più vulnerabili del nostro pianeta, e lo sanno bene proprio i Guayacara, che sono un popolo indigeno nella regione del Maranhão che condivide con loro il territorio. Allo scopo di difendere la loro stessa terra, ma anche la vita dei popoli incontattati, i Guayacara hanno da un po' di tempo costituito un gruppo al proprio interno che si è autonominato custodi, guardiani della foresta, che sono molto scomodi, la loro presenza costituisce una minaccia importante per lo sfruttamento del territorio e sono quindi molto spesso presi di mira dagli stessi tagliatori di legna o dai sicari armati di latifondisti e altri imprenditori che mirano a invadere le loro terre e impossessarsene allo scopo commerciale. Ultimamente gli attacchi nei confronti dei popoli indigeni sono aumentati in modo molto significativo, incoraggiati dalla politica del governo Bolsonaro, che noi, così come le popolazioni indigene del Brasile, giudichiamo una politica genocida e profondamente razzista nei confronti dei popoli indigeni. Non a caso il presidente continua a considerarli e a descriverli come un ostacolo al progresso del paese e continua anche a fare paragoni tra loro e gli animali negli zoo o gli uomini primitivi, alimentando dei pregiudizi razzisti nei loro confronti.
C'è un altro fenomeno particolarmente minaccioso per i popoli indigeni in altre parti del mondo, che sono le factory school, ovvero le scuole dove i bambini indigeni originari del luogo vengono forzati a dimenticare, a mettere da parte la loro cultura originaria, un errore che già è stato commesso in passato con i nativi americani e quelli australiani. Quali sono le situazioni più critiche in quali paesi?
Sì, le factory school sono un fenomeno drammatico, sono sostanzialmente delle scuole per l'assimilazione che si prefiggono di allontanare i bambini indigeni e tribali dalle loro famiglie e dalle loro comunità per riprogrammarle, conformarle alla società dominante. In sostanza si tratta di una cancellazione sistematica culturale mascherata da educazione. Hai detto bene, queste factory school non sono una novità, esistevano già in Australia e in Canada con il nome di scuole residenziali o collegi, e le sofferenze che sono state causate da queste scuole sono inimmaginabili, al punto che oggi se ne purtroppo raccolgono ancora le conseguenze. Una indagine recente ha dimostrato che di tutti i bambini aborigeni che oggi muoiono, circa un quarto muore suicidia a causa di questa perdita di punti di riferimento sociali e collettivi. Questo fenomeno purtroppo sta tornando e sta minacciando 2 milioni di bambini indigeni in tutto il mondo. Queste scuole enormi in cui appunto i bambini tolti alle loro famiglie subiscono un vero e proprio lavaggio del cervello, non c'è modo migliore per definirlo. Vengono rinchiusi in queste strutture lontane da casa, dove gli viene proibito parlare la propria lingua, dove gli viene inculcato che il loro stile di vita, la loro cultura, la loro identità, la loro peculiare visione del mondo è arretrata, che l'attività mineraria invece, lo sfruttamento economico delle loro terre, delle loro risorse è una cosa buona. Non sorprende infatti che alcune di queste scuole siano addirittura sponsorizzate o finanziate in modo integrale dalle compagnie minerarie. Sono lanciato una campagna importante perché il controllo dell'educazione indigena venga restituita in questi luoghi ai popoli indigeni, per evitare anche le sofferenze inimmaginabili che vengono inflitte a questi bambini, che in queste scuole subiscono anche degli abusi fisici oltre che psicologici. Una situazione drammatica che provoca morti, suicidi e una devastazione culturale, una cancellazione culturale che dovrebbe essere osteggiata da chiunque abbia a cuore non soltanto il pianeta, ma anche tutti i suoi abitanti.
In Europa aumentano l'uso di scooter elettrici e i servizi di mobilità condivisa, il che sarebbe un'ottima notizia per la qualità dell'aria. Contemporaneamente però crescono le emissioni di gas serra che contribuiscono al riscaldamento globale. Il motivo, come sottolinea un recente rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, è che nel nostro continente la domanda di mobilità sostenibile e non continua a crescere. Il rapporto è intitolato Il primo e l'ultimo miglio, la chiave per una mobilità urbana sostenibile. Si tratta dell'importanza per le città del cosiddetto commuting urbano, cioè l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblici e privati negli spostamenti quotidiani. Il primo e l'ultimo miglio sono quei tragitti più o meno brevi che ogni giorno i cittadini devono compiere uscendo di casa per raggiungere le più vicine fermate o stazioni dei mezzi pubblici e in seguito per arrivare a destinazione sul posto di lavoro o a scuola. Ipotizzando città ben servite da reti di autobus, treni e metropolitane, non tutti i mezzi per raggiungere le fermate sono ugualmente ecologici. Il modo meno sostenibile di coprire quei tragitti iniziali e finali è ovviamente l'auto privata. Le soluzioni più verdi sono le proprie gambe e la bicicletta. Nel mezzo ci sono mezzi di trasporto più o meno amici dell'ambiente. Ad esempio, secondo il report, l'introduzione degli scooter elettrici, per quanto preferibili alle automobili, va a discapito del camminare e dell'uso delle biciclette. Inoltre, gli scooter hanno un certo impatto sull'ambiente, sia al momento della produzione industriale, sia durante la ricarica delle batterie. Ancora più impattanti risultano ovviamente le auto condivise e i servizi di noleggio, che per quanto preferibili al mezzo privato personale, sono ovviamente altrettanto inquinanti. L'Agenzia Europea per l'Ambiente sottolinea che per una mobilità sostenibile sono molto importanti anche le applicazioni mobili e le infrastrutture digitali, che favoriscono il noleggio e la condivisione di mezzi di trasporto e la pianificazione degli spostamenti. Ma fondamentali sono le infrastrutture pubbliche, come le strade, le piste ciclabili, i parcheggi e le stazioni di scambio. Attenzione, avverte l'agenzia, per quanto diffuse e apprezzate, la digitalizzazione dei servizi e le app dei cellulari non possono mai compensare un trasporto pubblico carente. Ed ora la consueta pausa musicale, torneremo subito dopo con la seconda intervista della puntata.
Guido piano, e ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta. Si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole e mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore. E ho bisogno di stancarmi e di camminare, di sentire l'acqua, il vento e di respirare. Peccato che qui vicino non c'è il mare. Guido piano, che mistero dopo il ponte cambia il mondo. Viene voglia di cantare questa sera, te lo voglio raccontare, son sereno, come se fosse Natale. E ho tanta voglia di sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare.
La chimica e l'industria, applicate alla produzione di beni, materiali e derrate alimentari, sono due dei principali motori che hanno accelerato lo sviluppo umano dalla metà dell'Ottocento in poi. Purtroppo, come sappiamo, i loro progressi hanno comportato pesanti effetti collaterali sull'ambiente e la salute umana. Ora però la tecnologia e le scoperte scientifiche permettono di parlare di una chimica che può essere definita verde e di imprese che possono produrre in modo sostenibile. Il prossimo 26 febbraio il CNR terrà a Milano un importante convegno sul tema. Il titolo è eloquente: l'industria chimica italiana abbraccia la chimica verde. Di questo settore fondamentale per la transizione verso un'economia pienamente sostenibile parliamo con Nicoletta Ravasio, primo ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche Giulio Natta del CNR di Milano.
Dottoressa, parliamo di chimica, che è una parola che ha una brutta nomea in questo periodo di ricerca assoluta della sostenibilità, però esiste una chimica verde di cui in Italia si sta parlando. La prima cosa che mi viene da chiederle è una definizione di chimica verde.
Ma la chimica verde è per l'appunto la chimica sostenibile, ovvero la chimica che migliora, diciamo, i processi produttivi attuali. Se lei pensa che per produrre un farmaco, la molecola che compone un farmaco, ci vogliono di solito 7-8 passaggi, ecco, già ridurre il numero di passaggi e quindi ridurre il numero di scarti oppure ridurre la richiesta energetica di questi passaggi, pur mantenendo, diciamo, la chimica tradizionale, è già chimica verde, oppure adottare nuove metodologie come la chimica in flusso, ci sono diverse soluzioni. Oppure la chimica verde si riferisce anche, come sarà illustrato nell'evento di Milano del mese di febbraio, la chimica che parte dalle materie prime di origine vegetale, sostituendole quindi al petrolio e ai suoi derivati.
Quali sono gli scopi dichiarati della chimica verde? Quali sono le applicazioni, diciamo, fattibili, immaginabili in questo momento?
Ma innanzitutto, come dicevo, migliorare tutte le sintesi che ci sono attualmente presenti nell'industria chimica. Oppure si possono immaginare diversi percorsi produttivi, quindi diversi prodotti che appunto hanno origine da materia prima vegetale. Pensiamo per esempio ai carburanti diesel derivati da oli vegetali, ai lubrificanti sempre derivati da oli vegetali, oppure ai detersivi, ma anche a prodotti cosmetici estratti da sostanze naturali e molto altro. E naturalmente anche bioplastiche e compositi con una parte derivante appunto da materia prima vegetale. Quindi ci sono tantissimi, per non dire tutti, i prodotti e i materiali che attualmente sono in uso, tutti possono avere origine vegetale.
Il titolo dell'evento a cui anche lei ha fatto riferimento è: l'industria chimica italiana abbraccia la chimica verde. Qui ovviamente viene tirata in ballo l'imprenditoria, le aziende, oltre al mondo della ricerca di cui lei fa parte. Ma sì, quanta parte delle aziende italiane di questo mondo economico si dedica ora alla chimica sostenibile?
Ma sempre di più, dovrei dire. Innanzitutto l'esigenza di una chimica più sostenibile viene naturalmente dalla opinione pubblica, che richiede sia processi meno inquinanti che prodotti più sostenibili, perché ormai all'opinione pubblica sono noti i vantaggi che l'utilizzo di questi biomateriali e bioprodotti, l'effetto positivo che l'uso di questi materiali ha sia sull'ambiente che ci circonda che sulla salute pubblica. Quindi c'è una richiesta sempre crescente, devo dire, in Europa di appunto biomateriali e bioprodotti. Inoltre c'è anche un vantaggio sia d'immagine che economico da parte delle aziende. D'immagine perché appunto si pongono sul mercato con nuovi prodotti e nuovi materiali più sostenibili, e economico perché nel momento in cui riescono a fare lo stesso prodotto spendendo meno energia o inquinando di meno e quindi spendendo di meno nel trattamento delle acque reflue o degli inquinanti gassosi, naturalmente c'è anche un vantaggio economico. Per cui la gran parte dell'industria chimica italiana e non si rivolge sempre di più a questa chimica verde.
che posto ricopre l'Italia nel mondo? Siamo all'avanguardia in questo settore o siamo in seguito?
Ma sì, direi di sì. Intanto abbiamo degli attori di tutto rilievo a livello internazionale come la Novamont, per esempio, che produce i sacchetti di plastica biodegradabile, ma nei lubrificanti siamo molto avanti, in molti prodotti e materiali la chimica verde italiana si posiziona molto bene.
È ipotizzabile che la chimica sostenibile sostituisca del tutto quella dei materiali non rinnovabili?
Con un po' di buona volontà, naturalmente con l'aiuto delle normative europee o internazionali sui prodotti, su come ottenere i prodotti, sì, secondo me è ipotizzabile. In un futuro non vicinissimo naturalmente, ma è ipotizzabile.
La divisione del CNR di cui lei fa parte ha già ora in atto dei progetti che sfruttano appunto le possibilità della chimica verde, per esempio un progetto che si chiama Circo che ricicla i residui della tostatura del caffè. Possiamo avere qualche informazione in più?
Sì. Dunque, questo è un progetto di economia circolare, appunto un modello economico nel quale lo scarto di una produzione non viene buttato via o smaltito, ma riutilizzato e eventualmente valorizzato. Allora, c'è questa pellicina che si stacca dal chicco durante la tostatura del caffè, che tra l'altro va rimossa immediatamente perché si incendia facilmente, quindi va aspirata nella camera di tostatura e allontanata e poi smaltita come rifiuto solido urbano il più delle volte. Allora, da questa pellicina si può estrarre un grasso che ha una composizione molto particolare e noi abbiamo nell'ambito di questo progetto abbiamo estratto questo grasso con una tecnica verde come l'estrazione in CO2 supercritica, che è una tecnica che non prevede l'uso di solventi, quindi totalmente verde. Estraiamo questo grasso pulito e l'abbiamo girato a un partner del progetto che è un'azienda cosmetica, una multinazionale cosmetica con sede in Lombardia, che ne ha già realizzato dei rossetti e degli ombretti che hanno delle caratteristiche particolari, diverse da quelle che possono ottenere utilizzando altri grassi naturali, come non so, burro di karité o altri burri che si usano in cosmetica. Inoltre, dopo aver estratto questo grasso, noi estraiamo un antiossidante molto potente, anche questo lo modifichiamo per via chimica per renderlo più miscelabile con i materiali che vengono utilizzati nelle creme, perché otteniamo una molecola che ha una potenziazione antietà. E infine il residuo di queste due estrazioni è praticamente cellulosa che un altro partner del progetto, la Cartiera Favini, utilizza per sostituire 15% della cellulosa vergine in carte grafiche speciali. Quindi da questo scarto che, ripeto, verrebbe buttato il più delle volte tra i rifiuti urbani, otteniamo due prodotti, sia il grasso che l'antiossidante utili all'industria cosmetica e in più sostituiamo appunto parte della cellulosa vergine. Quindi nel ciclo globale, diciamo, abbiamo, sempre operando naturalmente con processi di chimica verde, abbiamo ottenuto, trasformato questo scarto in una ulteriore risorsa, in un'ottica anche di simbiosi industriale.
Scarica i podcast e le versioni integrali delle nostre interviste su earthday.it.
E termina qui Ecosistema, trasmissione realizzata da Earth Day Italia. Sul sito www.earthday.it potrete riascoltare questa puntata e le precedenti con le versioni integrali di tutte le interviste trasmesse. Grazie per la vostra attenzione, vi invitiamo a scrivere commenti e suggerimenti sulla pagina Facebook di Earth Day Italia e all'indirizzo redazione@earthdayitalia.org. L'appuntamento con noi è come sempre per martedì prossimo alle 12.35 e alle 19.12 sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Ringraziamo Gabriele Renzi e Giuliano Giulianini per i contributi, Giuliano Cattabriga alla regia e un caro saluto a voi tutti da Tiziana Tuccillo.